iniziano a staccarsi pezzi di roccia dalla montagna mentre noi siamo su questo autobus. Quindi, tipo, tu immaginati una specie di strada, nessuna tipo di sistema che tiene le rocce delle montagne attaccate alla montagna, e un fosso almeno di 200 metri dall'altro lato.
Vi siete mai chiesti cosa succede quando ci concediamo il permesso di essere vulnerabili e raccontarci senza giudizio? Io sono Erika Isotta e questo è Embracing Life. E oggi siamo qui con Nicole, viaggiatrice, che su Instagram parla di viaggi in giro per il mondo. Spesso vi dirò in destinazioni non convenzionali. E nell'episodio di oggi parleremo di viaggiare da soli, ma non solo di viaggiare da soli, cioè io vi dico dovete seguire Nicole su Instagram perché è una scoperta unica. Io la seguo da tantissimi anni e sono davvero contenta di poter fare questo episodio, che è molto di più del semplice viaggiare da soli. Ma benvenuta, Nicole.
Ciao a tutti, grazie Erika per la presentazione, per i complimenti. E come ha già detto, io sono Nicole, ho 27 anni. Il mio lavoro è l'accompagnatrice turistica. E come ha detto Erika, sì, viaggio da sola, lo faccio da quando ho 18 anni, quindi ormai sono 10, la vecchiaia. E oltre alla passione per i viaggi, ho anche una passione per tutto quello che è Est Europa o comunque per il mondo post-sovietico in generale, che tra l'altro è una passione che è iniziata quando sono finita completamente a caso in Erasmus in Lituania nel 2016. Quindi, diciamo, un percorso un po' particolare.
Che tra l'altro tu hai fatto due scambi, quindi c'è stato quello in Lituania e quello in Nuova Zelanda, giusto?
L'anno dopo sono stata in Nuova Zelanda e nonostante la gente non se lo aspetti, mi è piaciuto di più quello in Lituania.
Fantastico. Ma ricordo infatti che io forse ci ero cominciata a sentire quando eri in Nuova Zelanda e poi insomma poi abbiamo avuto modo di vederci a Dublino nel 2018. E tu eri insomma in questa quest, in questa ricerca, insomma di viaggiare tutto il mondo, perché alla fine è questa l'idea, giusto? Cioè ti piacerebbe andare in tutti i paesi o in una grande parte? Qual è il tuo piano? Perché adesso ne hai visitati 79 più o meno, giusto?
Esattamente, quindi si parla poco meno del 30%. Cioè, come sogno sì, mi piacerebbe visitare tutti i paesi, però non voglio che sia una gara. Cioè, non ho tipo un goal del tipo voglio farlo entro i 30 anni, 50 anni. Cioè, vorrei che sia una cosa che comunque dia una direzione o una linea alla mia vita. Poi, anche se avrò 84 anni quando lo finisco, questo non è un problema. E poi, ripeto, se ovviamente c'è un paese che è molto pericoloso, comunque non c'è modo di andare, non è che voglio andarci per forza, quindi diciamo che è più un senso di vedere il più possibile del mondo. Poi se si riescono a vedere tutti i paesi, quello è un bonus.
Brava, mi piace tantissimo questo modo di affrontarlo perché delle volte vedo, sai, tanti profili di viaggio su, perché tu sai, anche a me piace viaggiare, comunque vedo questi tanti questi profili di viaggio che è tipo una checklist, tipo devo andare lì, lì, lì e devo farlo solo per quello. E invece mi piace il fatto che sia una linea guida, che è qualcosa, anche perché il tuo modo di sperimentare i paesi è molto, non è da turista, è proprio da viaggiatrice e per questo insomma invito tutti a seguire, a parte che Nicola ha delle avventure che sono pazzesche, di cui parleremo, però prima di cominciare vorrei farti un po' di domande a bruciapelo per conoscerci meglio, così anche chi ci ascolta capisce un po' chi è Nicole. Allora partiamo, qual è il paese che ti è piaciuto di più e perché?
Allora, penso che sia l'Ucraina. Diciamo che sono un po' in dubbio tra Ucraina e Kyrgyzstan, però direi Ucraina perché quando ci sono arrivata mi ha proprio colpito dal primo momento, non era assolutamente come me l'aspettavo. Poi ero appena stata al Marocco, in cui avevo avuto magari qualche esperienza negativa con, non so, uomini che mi disturbavano o comunque, non so. È stato un viaggio un po' impegnativo e arrivare in Ucraina è stato come arrivare, non so, un po' in paradiso, diciamo. E tra l'altro era quasi 3 anni che provavo ad andare, ogni volta succedeva qualcosa, quindi secondo me è stato un insieme di sensazioni che me l'hanno fatta apprezzare da subito. Poi alla fine nel mio percorso ci ho passato mesi e mesi alla fine in Ucraina e quindi ormai per me è come una seconda casa.
E quando è il primo anno che sei andata? Perché tu sei andata un bel po' di volte.
Una volta mi pare il 2017. Quindi 6 anni fa.
E se invece andiamo dall'altro lato dello spettro, quindi il paese che ti è piaciuto di meno, qual è stato e perché? O se ne hai più di uno, insomma?
Queste sono un po' quelle domande che ti mettono in difficoltà. Io sono onesta, quindi darò la mia opinione personale. Ovviamente so che non molti magari la condividono, però sono andata in India recentemente ed è stato uno di quei pochi posti in cui quando è finita non ero triste che fosse finita e quindi quello mi ha fatto capire che insomma tra tutti, sai, forse è quello che mi è piaciuto meno.
Io ho avuto la stessa esperienza in Messico, su cui avevo delle aspettative un po' alte perché il Messico piace a tutti. E mi ricordo al ritorno ero contenta di tornare, non è stata un'esperienza bellissima. Per me è stato più un fattore di, vabbè, safety, c'erano tantissime sparatorie nel periodo in cui sono andata e mi aspettavo una cosa molto più rilassante. Quindi a volte è un fatto per me, per esempio, in quel caso è stato un fatto, avevo delle aspettative e la realtà è stata diversa. E ovviamente magari altre parti del Messico saranno così, però non ho troppa voglia di andarci di nuovo nel prossimo viaggio, mettiamola così. E se invece dovessimo guardare al paese con il cibo più buono, qual è uno dei piatti che ti è piaciuto di più? Perché insomma, tu hai viaggiato insomma in lungo e in largo, 79 paesi sono tanti. Qual è il cibo che ti ha colpito di più?
Allora, questa domanda la adoro perché io penso che la mia passione più grande, a parte i viaggi, penso sia il cibo. Quindi io adoro mangiare e sinceramente tra tutti penso Georgia e Libano e il mio piatto preferito direi il cacciapuri in Georgia, che è una specie di praticamente come un calzone aperto pieno di formaggio, burro, uova. Sì, e in generale la cucina georgiana è tutta buona, non è così conosciuta. Lo sta diventando, tipo adesso ci sono vari ristoranti georgiani anche in Italia, però in generale anche fino a pochi anni fa non era una cucina che comunque era apprezzata.
Mi piace molto questo punto. E se invece parliamo di persone, perché penso che ovviamente il tipo di persone può anche make or break a trip, nel senso ti può veramente rendere il viaggio stupendo o rovinarlo. Dove hai trovato le persone? Non voglio dire più aperte perché, ma con cui ti sei trovata meglio?
Io penso che sì, parliamo della zona dell'Asia centrale, quindi io sono stata personalmente in Kirghizistan e in Uzbekistan, non saprei scegliere tra i due, però comunque c'è una cultura dell'ospitalità in cui ti senti proprio, sei con cioè se vedi che le altre persone sono contente che tu sia lì. E ovviamente io so che questo è anche dato dal fatto che sono paesi poco turistici, quindi magari non sono abituati a vedere persone che vengono a visitare il loro paese, quindi li porta ad essere più aperti verso magari l'ignoto. Però tipo sta cosa non la vedo in Europa appunto perché ci sono tantissimi turisti e in generale a volte addirittura ti senti anche di essere un po' un disturbo per le persone locali che magari ti vedono come, non so, un ostacolo, diciamo, nella loro vita quotidiana.
È vero, io ho sempre quest'idea ad Amsterdam ogni volta perché mi rendo conto che gli olandesi non hanno più voglia dei turisti. Infatti, loro parlano del Covid come il momento più bello perché non c'erano i turisti. Quindi lo capisco. Quindi, no, è vero, io ho avuto una sensazione simile. Sì, esatto, in alcuni posti, tipo in alcune parti più remote della Cina dove sono stata, o magari anche. Sì, pensando all'Europa anche in Polonia, perché sono stata in Polonia i primi anni, quando ancora non andava nessuno, e ho avuto questo senso di accoglienza molto calda. Io la Polonia dico sempre che è la mia seconda casa, proprio per questo. E se invece guardiamo proprio a luoghi, qual è stato il posto più lontano dall'Italia in cui sei stata?
Ok, allora direi le Cook Islands, che sono praticamente parte della Nuova Zelanda, ma sono ancora più lontane dall'Italia della Nuova Zelanda. Ci sono andata quando appunto ero in Erasmus in Nuova Zelanda perché avevo questa idea in testa di attraversare la linea della data, quindi in pratica tornare indietro di un giorno
No,
facendo un
ma è
volo di
come
3 ore, perché
nei film.
esatto, è stato un gran casino perché avevo un esame il giorno dopo tornata da questo viaggio, ma non avevo calcolato bene. E quindi sono arrivata, cioè sono tornata in Nuova Zelanda il giorno dell'esame. Però non è stato il mio esame migliore, però dai.
Vabbè, questo non importa. E se parliamo invece di posto, ma non paese, ma quindi magari proprio luogo, che è stato più difficile da raggiungere, magari con tanti mezzi di trasporto, non lo so, difficile da raggiungere, qual è stato?
Allora, io direi che più che uno stato, direi più magari una località nello stato, perché comunque sei adesso con insomma, le connessioni aeree, eccetera, in qualche modo può arrivare in qualsiasi capitale. Quindi magari direi, non so, o la zona del Kashmir in India, che comunque è stata abbastanza pesante da raggiungere, o magari anche zone remote di paesi come il Kirghizistan. Sono andata a visitare una città che è una delle città nucleari più inquinate del mondo, e per arrivare, vabbè, ovviamente ero già in Kirghizistan, nella capitale, e ho preso, mi pare, un van, un taxi, poi dopo abbiamo fatto un pezzetto a piedi, e poi siamo dovuti arrivare in questa città in autostop, perché era in una viuzza sperduta in cui praticamente era impossibile arrivare in qualsiasi altro modo. O camminavi 40 chilometri o praticamente chiedevi aiuto a quei pochi che passavano.
Che roba. Tra l'altro, quando cominci a parlare di viaggiare sui van, così, che sono cose che tra l'altro, per esempio, in Est Europa si fanno spesso, a me viene in mente in Centro America le guaguas, che sono, che a me ricorda quando ero in Repubblica Dominicana, che sono questi van tipo di dove tu paghi 20 centesimi per 3 ore di strada. Ovviamente sono molto tipici. Quindi, se parliamo di mezzi di trasporto, qual è stato quello meno convenzionale che hai preso?
Qualche mese fa sono stata in Laos, e per arrivare nella città più famosa del Laos, il bus ci metteva una 20 ore per fare 100 chilometri. E quando ero in loco ho scoperto che c'era un'alternativa, che era appunto una barchetta di legno in cui stavi per 2 giorni, quindi ci dormivi anche sopra, o comunque dormivi nel villaggio dove si fermavano di notte, e poi la mattina si ripartiva. E quindi ho fatto 20 ore in questa barchetta di legno nel fiume Mekong in Laos, e mi è piaciuto tantissimo, perché comunque c'erano molti local che arrivavano dai villaggi, ovviamente non parlavano una parola di inglese, però comunque era interessante, sai, avere questa esperienza in cui vedevi persone che vengono da villaggi senza una connessione a internet, o comunque senza nessun contatto con, sai, il mondo come lo intendo io, e quindi prendere un mezzo con loro per me è stata un'esperienza molto poco convenzionale, diciamo, perché magari a volte quando viaggi finisci in un bus turistico, quindi non vedi davvero come i local si stanno spostando, sei più nel tuo van, magari con l'aria condizionata, e non ti perdi questo aspetto, diciamo, del viaggio.
Sì, esatto, perché adesso io non so, tu fai anche comunque accompagnatrice di viaggi, come dicevamo all'inizio, e guida. In questi casi, per esempio, cioè, li porti, non so, su Trenitalia, o per esempio ci sono magari dei trasporti organizzati? Questo, scusami, pensando proprio all'esperienza più da viaggiatore che da turista, in che modo la sperimentano le persone che viaggiano con questi viaggi?
Guarda, in realtà la domanda è interessante, perché la compagnia per cui lavoro è un po' diversa dalle quelle classiche che fanno tour in Italia, e noi ci spostiamo con i mezzi pubblici, che in Italia, insomma, passo ogni giorno su Trenitalia. Nelle ultime 2 settimane ho avuto uno sciopero, li ho dovuti mettere a sedere per terra in un Frecciarossa, perché l'altro era stato cancellato, e ho avuto una conversazione interessante col controllore. Oppure anche qualche giorno fa ho dovuto prendere il treno da Milano a Verona, e si era rotta la linea, insomma, e quindi tutta la mattinata, tutte le persone quella mattinata dovevano andare a Verona, erano tutte sullo stesso treno. In pratica su un treno c'erano 10 volte le persone che dovrebbe esserci normalmente, e per gli americani queste cose sono assurde, per loro è la più grande avventura della loro vita, che è una prospettiva diversa sul disagio in Italia.
Questa è la cosa che racconteranno ai loro nipoti. Ma adesso, se pensiamo a, questa è l'ultima domanda bruciapelo prima di andare in quelle un pochino più pesanti, qual è stato il tuo primo viaggio da sola?
Però quando avevo 18 anni sono partita per il Canada ad imparare inglese, quindi per me quello è stato un po', diciamo, nella mia mente la mia prima esperienza da sola. Però c'è da dire che magari c'era, sai, la scuola d'inglese, la famiglia ospitante. Se devo pensare al primo viaggio da sola, proprio che, sai, ho preso lo zaino e sono andata, quando sono andata a Bratislava, che tra l'altro è una destinazione molto random, però sì, Bratislava.
Sì. Fantastico, va bene, questa non la sapevo, vedi, credevo di essere una conoscitrice, invece no. Ma appunto, perché io ti seguo su Instagram in maniera assidua, e tutti questi ultimi mesi sei stata in viaggio parecchio, e in generale appunto su Instagram possiamo seguire i tuoi viaggi in giro per il mondo, e a me quello che piace è che ci sono sempre tantissime avventure, storie, tu insomma la racconti proprio così com'è, non è che te la suoni e te la canti, la racconti così com'è. E questa cosa mi piace tantissimo. Hai voglia magari di condividere qualcuna delle esperienze o ricordi più significativi dei tuoi viaggi negli ultimi anni?
Sì, certo. Allora, diciamo che a me piace più raccontare le cose che sono andate male rispetto a quelle che sono andate bene. Non so perché, quindi magari uno guarda le mie storie su Instagram o ascolti i miei racconti e pensa, ma perché lo sta facendo, capito? Perché comunque a volte c'è sempre qualcosa di negativo. In realtà è... Boh, semplicemente è un modo per riderci sopra, però sì, mi diverto anche, ecco. In ogni caso, una che mi viene in mente, tra l'altro penso che sia oggi 5 anni da quel giorno, perché mi è apparso nei ricordi. Praticamente sono andata in Kosovo da sola, avevo, mi pare, 21 anni ai tempi, e sono andata in Kosovo praticamente per fare un giretto di una giornata dalla Macedonia. E il problema è che all'uscita dal paese, la polizia locale ha cominciato a dire che il mio passaporto era clonato, insomma che non potevo passare perché avevo un passaporto falso. La cosa mi sembrava stranissima perché comunque sono entrata in Kosovo qualche giorno prima e entrata in Macedonia, cioè per quale motivo il mio passaporto doveva essere finto? E praticamente mi hanno ritirato il passaporto e abbandonata, diciamo, tra le due sezioni del confine, quindi in questa terra di nessuno, tra Kosovo e Macedonia. E non sapevo più che fare, quindi ho camminato verso la sezione Macedonia e mi hanno detto: non puoi entrare perché non hai nessun documento. Quindi di nuovo a piedi torno indietro per la sezione Kosovo. Mi dicono: se non puoi entrare, però non puoi neanche rientrare in Kosovo. Cioè, avevano fatto finta di non avermi mai preso il passaporto, che fossi praticamente una persona bloccata in mezzo tra queste due sezioni, non si capisce come. E alla fine, dopo, sai, vai, torna da una parte, torna dall'altra. Ho conosciuto un poliziotto che si chiamava Boris, macedone.
Boris, certo che me lo
Esatto,
ricordo.
lui. Esatto. Mi ha nascosto in questo autobus e mi ha detto: ora vengo a controllare i passaporti e faccio finta di non vederti. E quindi mi nasconde in questo bus e mi fa: poi vai in ambasciata e chiedi aiuto. Quindi io sono andata in ambasciata su questo bus nascosta, ho attraversato il confine e poi dopo in ambasciata ho chiesto aiuto. Tra l'altro io dovevo attraversare il confine con un van, tipo quei mezzi di trasporto di cui parlavamo prima, che hanno in Est Europa, tipo van condivisi. E il van mi ha abbandonata. Cioè, quando io ho avuto problemi col passaporto, io avevo tutte le mie cose sul van e il van se n'è andato. Quindi il giorno dopo sono dovuta andare in stazione a Skopje, la capitale della Macedonia, a cercare le mie cose. L'autista del bus mi ha detto: se mi paghi un po' di soldi, riavrai le tue cose indietro. Io non sapevo quanto pagarlo, allora ho tirato fuori 20 euro e mi è tornata la mia macchina fotografica, tutti i miei vestiti, il mio portafoglio. Cioè, non ci potevo credere, ho detto: com'è possibile? 20 euro e mi ha ridato tutto indietro.
Ma tra l'altro abbiamo mai una storia del perché il tuo passaporto sia stato preso? Cioè, la vera motivazione c'è o no?
Allora, ci sono le, diciamo, teorie della questura. Praticamente dicono che c'è una fabbrica di passaporti falsi vicino al confine del Kosovo, e quindi in pratica loro avevano bisogno di o un passaporto facsimile per fare le loro copie, oppure addirittura, perché io sono una persona che assomiglia a chiunque in qualsiasi stato in cui vado, che essendo, sai, non so, capelli neri, occhi neri, una persona comunque è molto simile a tutte le ragazze kosovare, e perciò che avrebbero potuto usare il mio passaporto per uscire dal Kosovo, perché essendo un paese che è parzialmente riconosciuto, a volte non viene riconosciuto per lasciare il paese, e quindi pensavano che usare il mio italiano sarebbe servito. Però ripeto, queste sono le teorie della mia questura di Ravenna, poi non saprei la verità, mi sa che non la sapremo mai.
Che roba, è una storia assurda. Ma hai qualche altra esperienza significativa? Perché io comunque le ho seguite. Allora, quella del Kosovo sicuramente è una delle più forti, è una di quelle, cioè, che mi ricordo, perché effettivamente, poi tra l'altro tu stavi postando in real time la cosa anche di Boris, per questo Boris me lo ricordo. Hai qualche altro ricordo di qualcosa che è stato veramente molto significativo e che comunque ti è rimasto impresso, sia positivo che negativo, magari può essere anche un po' più positivo.
Allora, magari facciamo una negativa e una positiva, giusto per dare entrambe le, insomma, mostrare entrambe le facce della medaglia. Direi che una cosa positiva che mi è successa in viaggio, direi che, allora, durante la pandemia, nel 2021, pieno della pandemia, zona rossa, io non riuscivo più a stare in Italia, non ce la facevo più. E quindi grazie a Dio, perché ho vissuto in Germania un anno, avevo ancora il mio fantastico Anmeldung. E quindi sono riuscita a lasciare l'Italia e sono praticamente scappata in Kirghizistan perché non avevo bisogno di andarmene. E lì ho conosciuto il mio ragazzo, cioè praticamente la prima persona con cui io ho parlato quando sono atterrata è il mio ragazzo. Stiamo ancora insieme 2 anni dopo. È un po' complicato perché grazie mille Brexit, però per adesso funziona. Quindi, cioè, secondo me è una cosa molto carina comunque che ti succede, sai, magari conosci le persone in viaggio, non le vedi mai più, invece a volte hai una relazione dura.
Esatto, è una storia lieto fine. Io ho la stessa cosa con una delle mie più care amiche che l'ho conosciuta mentre viaggiavo 10 anni fa e adesso ci siamo riviste questo weekend a Milano e lei è quella polacca appunto e è stata, cioè, rendersi conto che certe cose non cambiano mai e che lei poteva essere una di quelle persone random che incontri nei viaggi, perché sai, anche io ho viaggiato da sola tanto e tante persone le incontri, ci passi una serata, ci parli in ostello e poi non le vedi mai più, invece con lei siamo ancora amiche dopo 10 anni, che è una cosa bellissima. Ma se dovessimo passare alle cose brutte, ecco, le domande pesanti, hai mai avuto dei momenti in cui ti sei sentita messa in difficoltà dal viaggio e ti sei chiesta, ma chi me l'ha fatto fare?
Allora, sì, penso mi sia successo varie volte, ma penso che sia una cosa normale, perché comunque ogni cosa ha alti e bassi. Devo pensarne a una, me ne viene in mente una abbastanza recente, perché praticamente penso fosse un mesetto fa, sono andata a visitare questa regione, che è una regione un po' particolare dell'India, si chiama Kashmir, al confine con il Pakistan, e per arrivare ho preso un autobus che era un po'... Diciamo che non avrei dovuto farlo, però era il mio unico mezzo per arrivare, insomma, nella capitale di questo staterello in India. E praticamente la strada era tutta al lato di una montagna e pioveva. Quindi immaginati questo bus, che tra l'altro aveva dei lettini di metallo in cui tu dovevi dormire dentro. Cioè era proprio tipo, non so, dei box uno sopra l'altro che avevano la funzione di letto. E insomma, iniziamo a fare questa strada, inizia a diluviare come mai. E iniziano a staccarsi pezzi di roccia dalla montagna mentre noi siamo su questo autobus, quindi tipo tu immaginati una specie di strada, nessun tipo di sistema che tiene le rocce delle montagne attaccate alla montagna, e un fosso almeno di 200 metri dall'altro lato, tutte queste rocce che iniziano a cadere, il bus in cui piove dentro perché il finestrino è spaccato, fuori ci sono meno 5 gradi, io che tiro fuori i calzini dal mio zaino per cercare di coprire tutti i buchi di questo autobus, e una paura incredibile perché i massi continuavano a cadere, li sentivi che colpivano, non so, magari l'autobus al lato, eccetera, e quando sono arrivata io non ci potevo credere, veramente, ho pianto penso 4 volte su quel bus, e la mattina dopo, proprio subito, perché questo era un bus notturno tra l'altro, quindi era buio, mi rialzo al pomeriggio con i miei amici in panico totale perché apparentemente queste rocce hanno colpito un altro bus e sono morte 8 persone. Quindi io in quel momento ho detto, ma chi me l'ha fatto fare di fare tutto questo? Cioè veramente, tra l'altro consiglio per tutti qui, attenti sulla strada perché è veramente la cosa più pericolosa di qualsiasi viaggio. Quando siete preoccupati di andare in un posto che magari vi può sembrare pericoloso per qualche cosa, l'attenzione massima sempre sulle strade, perché la maggior parte dei problemi che ho avuto io li ho sempre avuti per strada. Cioè, una volta ho avuto un incidente con un tizio di BlaBlaCar tra Berlino e Szczecin in Polonia. Ci siamo ribaltati con la macchina. Io non ho nemmeno la patente, non la farò mai perché troppi traumi sulla strada per me.
No, posso immaginare, ma tra l'altro io sento tantissime storie, ho degli amici francesi a cui era successo per esempio un incidente in Vietnam sul bus, e io ho questo ricordo di una volta che ero in Perù su questo van, tra l'altro un van privato da turisti perché questo era un viaggio tutto pagato che mi avevano offerto, ed era stato comunque orribile perché le strade erano orribili e il guidatore guidava di merda e io ero terrorizzata perché ho proprio paura delle volte, ho paura degli incidenti, come penso è giusto che sia, però va bene. Comunque passiamo all'ultima domanda. Io prima di farti questa domanda ti voglio ringraziare comunque anche di aver condiviso questo pezzo di storia, perché è facile ovviamente parlare delle cose belle, quanto è figo andare in tanti paesi, viaggiare, fare, eccetera, ma ci sono ovviamente anche questi lati che ci fanno rivalutare, ci fanno pensare, non è detto che ci facciano smettere, perché non ha senso, però è bello riuscire ad avere questa prospettiva di dire, guardate, il viaggio è tutto, non è solo bello, solo brutto, è tutto, come ogni esperienza della vita. Ti volevo chiedere una cosa, come pensi che viaggiare ti abbia cambiato la vita? Cioè, chi sarebbe Nicole se non avesse mai fatto quel viaggio da sola in Canada o a Bratislava, lo scambio in Lituania, quello in Nuova Zelanda e tutto il resto? E chi invece è oggi Nicole proprio perché ha fatto queste cose?
Allora, devo dire che ho una risposta per questo perché me lo chiedo molto spesso e l'ho anche chiesto ai miei amici. Io ero proprio la classica secchiona, tipo a studiare economia, con i sogni di diventare, sai, manager di non so cosa. E dopodiché, quando ho iniziato proprio a viaggiare da sola per davvero, ma proprio con il gusto di farlo, non più per, non so, studiare inglese o per fare qualcosa relativa alla mia carriera, la mia visione del mondo è cambiata completamente. Quindi sì, mi sono laureata comunque, ho finito il mio percorso, ma quando sono andata a lavorare, sai, in un ambiente più corporate, non mi sono più sentita io perché, non so, magari volevo più giorni di ferie, più tempo libero per fare le mie cose, diciamo una vita meno prevedibile, perché mi ero abituata, diciamo, a degli standard in cui ogni giorno non sai cosa ti succede quello dopo. E quindi diciamo che ha cambiato completamente la mia carriera, perché comunque adesso ho un lavoro completamente diverso. Ha cambiato il mio modo di vedere il tutto, cioè prima avevo bisogno di, non so, certe sicurezze, avevo un'idea dei soldi diversa da quella che ho ora. Poi non dico che una delle due sia sbagliata, però la mia esperienza come persona, cioè, mi ha cambiato completamente in tutto. E anzi, addirittura adesso non saprei nemmeno dirti, cioè, cosa farei se non ci fossero i viaggi, perché ormai è diventata una parte troppo totalizzante della mia vita.
È bellissima questa cosa, perché io l'ho sperimentata e il mio modo ovviamente di vivere è cambiato, ho accettato che, insomma, tutto è cambiato, però c'è sicuramente qualcosa che ho imparato nel viaggio che resta sempre con me, che, non so, per me è anche il fatto di ascoltare le altre storie, il fatto che viaggiare per me è stato un modo di rimettere la mia vita in prospettiva, di capire quanto anche i miei problemi, per quanto a volte sembrassero, sai, enormi, eccetera, in realtà siano piccoli quando li metti nella scala delle cose del mondo. Quindi no, ti ringrazio, perché effettivamente io, sai, ogni volta che torno a casa mi faccio sempre la domanda: ma chi sarei se non fossi mai partita? Quindi grazie per aver risposto a questa domanda.
No, è bellissimo anche quello che hai detto, tipo su mettere le cose in prospettiva, è veramente una cosa che ti insegna praticamente tutto, perché quando cambi la tua filosofia mentale, poi dopo cambia il modo in cui vedi le cose.
È vero, è proprio così. Quindi insomma, chi ti vuole rintracciare, trovare, seguire i tuoi viaggi pazzi, le avventure incredibili, sono incredibili tra l'altro anche quando accompagni le persone nei viaggi, perché l'estate scorsa è stato molto bello seguire te le avventure di, insomma, fare da guida a certi gruppi. Quindi assolutamente io invito a seguirti su Instagram, ma in generale le persone dove possono trovarti?
Allora, direi il mio profilo Instagram è il punto principale, quindi io mi chiamo Nicole Ballerin, ho un nome particolare, quindi Nicole con la M senza la E finale e Ballerin tipo ballerina, almeno io di solito lo spiego così, senza la A finale. E direi che a parte quello non ho in realtà molti canali, magari dovrei mettermi, però purtroppo ho anche un rapporto particolare con i social, cioè, a volte mi mettono ansia, o quindi a volte magari alcuni viaggi neanche li posto perché penso: voglio postarli o devo, per magari far contento qualcun altro? Cioè, per me condividere i viaggi è una cosa bella, perché comunque è bello, sai, avere opinioni da qualcuno, magari vedere persone che sono interessate, magari addirittura avere qualcuno che va in un posto perché ci sei andata tu. Cioè, quello alla fine è un onore. Però dall'altro lato, a volte penso, non c'è bisogno di condividerlo, perché davvero quella è una delle ultime ragioni per cui io viaggio, perciò in realtà non ho così tanti canali social o un rapporto così fantastico con i social.
E va bene così, e ti dirò anche che secondo me va bene così, anzi, è bello seguirti su Instagram, ma non c'è il bisogno, sono delle cose tra l'altro c'è anche un rispetto del viaggio per quello che è, e non lo so, per me la narrativa del viaggio è veramente qualcosa di estremamente importante, quindi ecco, di nuovo, grazie mille Nicole per il lavoro che fai. E tra l'altro una delle cose bellissime è che ogni volta ti storpiano il nome, quindi prometto che non te lo storpieremo qui a Embracing Life. Grazie mille per essere stata qui con noi e ciao a tutti.
No, grazie a te, Erika, veramente.
E così siamo giunti alla fine di questo episodio di Embracing Life. Io spero di averti fatto sentire come a casa, ma soprattutto di averti offerto un momento di intimità e di riflessione. Se questo episodio ti è piaciuto, mi farebbe tantissimo piacere avere il tuo feedback. Mi puoi scrivere sui social media, su Instagram, dove sono come Erika Isotta, o sul profilo del podcast embracinglife.podcast, o anche su LinkedIn Erika Isotta Surace. Fammi sapere cosa ne pensi, taggami e lasciami una recensione da qualche parte. Inoltre, se ti va di supportare il podcast, seguimi sulla piattaforma di streaming preferita, Spotify, Apple Podcast, segui il podcast e lascia 5 stelline. In questo modo mi aiuterai a far crescere la nostra community e a raggiungere sempre più persone. Infatti una delle ultime cose che puoi fare è consigliarlo a tutti i tuoi amici. Inoltre, chi è interessato a collaborazioni o sponsorizzazioni, ci puoi anche contattare sui nostri social media. Quindi grazie ancora per averci ascoltato, ci vediamo al prossimo episodio di Embracing Life.